Signori, come la mia felpa. Guardate che bella, sono stato all'evento di Samsung e mi hanno regalato la giacca dell'S24 che andremo ad aprire con tutti i badge, delle cose importanti.
Bello!
C'è Smart Switch, Samsung Knox.
Knox? Tipo sì. Amanda Knox.
Non è vero. E Try Galaxy con il QR code, se volete provarlo cliccate
cosa,
qui sopra.
Cosa esce su quel QR code?
Non lo so. Ragazzi, oggi parliamo dei nuovi Galaxy S24, 24 Plus e 24 Ultra.
Ultron.
O parleremo solo dell'Ultra perché anche Samsung perché ha solo parlato dell'Ultra praticamente.
Esatto,
mettetevi comodi e sigloide e poi iniziamo. Ti vedo caldo, Manu.
Io oggi ne ho per tutti.
Va benissimo,
quanti.
Sigla allora al volo, dai. Manu, buongiorno.
Buongiorno.
Buon lunedì.
Buon lunedì con una puntata su Samsung, non è tanto buono.
Prima di parlare di Samsung, dobbiamo però ringraziare
chi?
I nostri amici di Rode, che come vedete
posso
da
dire,
un paio di puntate
dei grandi.
Dei grandissimi, ci hanno regalato questi nuovi microfoni, come vedete finalmente abbiamo l'antipop già installato sopra, così non ci potete più dire dovete mettere l'antipop.
Ma poi ragazzi è morbidissimo.
Esatto, sono i nuovi pod mic USB, potete usarli sia in XLR che in USB, avete uscito delle cuffie, insomma sono veramente molto fighi. Hanno anche finanziato dandoci il nuovo Rodecaster 2 che voi non vedete ma è infilato qua sotto.
È veramente molto bello.
E finalmente possiamo avere più funzioni ancora di quelle che già avevamo. Manu aveva più suoni ma non glieli facciamo usare. Non puoi usare i suoni, non farlo. Ma soprattutto ragazzi ci hanno dato anche le aste, che però abbiamo tenuto queste qua perché non volevamo.
Erano un po' grandine.
Erano un po' grosse. Però niente, grazie mille Rode per questo supporto. Siamo felicissimi di questi nuovi microfoni. Spero che anche voi lo siate, così non ci
grazie Rode per supportare questa realtà autofinanziata da due giovani imprenditori.
Esattamente.
Visto come l'ho resa comunista.
Io vorrei, posso far vedere un attimo il retro della giacca?
Certo, assolutamente. Mi spiace per chi è su Spotify che non può vedere questa bellezza. Vabbè, Rode ci servono le cuffie. E, posso dire, bellissima. Io forse la vorrei.
Non credo.
Ci registro il video di iPhone quest'anno.
Eccoci qua. Allora, parliamo di S24 ragazzi. Io sono stato all'evento di Samsung Italia. Un po' come infiltrato.
Com'è stato? Bello, brutto?
Ero ubriachissimo.
Ok.
Ero veramente ubriaco.
Okay.
Posso fare un annuncio ai brand prima di iniziare con le puntate? Sono stato all'evento di Samsung, è stato divertente. L'evento che hanno fatto a San José,
è per provincia di Caltanissetta probabilmente.
Probabilmente vedendo l'evento era lì. È stato tremendo. Una delle cose più noiose sulla faccia della terra. Io
ho aperto l'evento e i primi 10 minuti li ho passati cringiandomi perché era la copia brutta di un keynote Apple. Io vorrei fare un invito a tutti i brand, anch'io. Potete non copiare sempre Apple.
O se lo fate, la copiate
no,
bene.
No, create la vostra personalità. Fate qualcosa su misura per voi. Non copiate Apple, perché si vede, basta. E poi soprattutto non siete in grado, perché quel video all'inizio ci va a cacare.
Sì, era brutto. Il video all'inizio era veramente brutto. Ho notato che tante musiche sono proprio stile Apple.
No, ma era anche il modo in cui parlava la voce sotto. Era proprio
sì.
Secondo me hanno preso la stessa persona, secondo me. È
no,
il modo in cui il tizio è entrato sul palco, ha iniziato a parlare, però con l'unica differenza che un americano ha una parlantina di un certo tipo, così il cinese, coreano, adesso non
coreano.
Sono coreano, così, cioè io gli voglio bene, un grande, cioè, quando vuol venire al podcast è invitato,
assolutamente,
però Dio Cristo, non c'è quella parlantina, cioè, era tutto posticcio.
Sì, infatti quando hanno fatto salire poi quelli di Google sul palco, che hanno proprio quella roba lì da Apple, stile così, era veramente strano il confronto. Quindi un po' così. Però detto questo, l'evento è stato molto noioso. Più che altro, a mio avviso, non si è creato minimamente hype per due motivi. Primo motivo, i telefoni sono già stati visti da tutti quanti, perché Samsung organizza tendenzialmente qualche giorno prima almeno gli hands-on per far uscire i video. E seconda cosa, i video sono usciti nello stesso spaccato momento.
Sì, infatti io sono arrivato a metà evento, mi è arrivata la notifica di YouTube di MKBHD e 8, ho chiuso l'evento e ho guardato i loro video che mi dicono tutto in meno tempo e soprattutto non mi fanno vedere quello che vogliono loro, come vogliono loro.
Esatto, e secondo me la parte, sicuramente a livello di impatto, cosa succede? I telefoni escono alle 7 di sera, si riempie YouTube di video e va bene, però a mio avviso, avendo vissuto anche l'esperienza all'Apple Park durante il lancio di iPhone, è molto più figo quel tipo di hype lì, perché tutti quanti vedono l'evento tutti quanti insieme e poi aspetti che i creator producano il video.
Infatti dovrebbe essere così, soprattutto se tu paghi N influencer per farti coglioni così sul Samsung Galaxy Unpacked, che lo puoi vedere con me di qua, con me di là, sarò lì, sarò qua, sarò su, sarò giù. Li paghi tonnellate di euro
per seguire l'evento.
Per seguire l'evento, e poi fai uscire quelli ancora più grossi durante l'evento. E allora che cazzo li hai pagati a farti i soldi? Perché tutti quanti sicuramente avranno fatto quello che ho fatto io da casa. Perché ti arriva la notifica di MKBHD, ma che cazzo te ne frega di Samsung?
No, anche perché appunto, cioè, se l'evento fosse stato, sai, scenico, vedi mille robe, ci sono i video, ci sono i test, ci sono un po' come un evento
Apple. Presentazione tecnica.
Invece la presentazione è stata veramente molto noiosa, a mio avviso per niente spettacolare, benché alcune funzioni sono delle gimmick che possono fare comunque scalpore. Però appunto anche la stampa, che dovrebbe essere quella che corre il più possibile per scrivere l'articolo, e quando sei all'Apple Park, cioè vedi la gente che segue la presentazione, applaude e intanto scrive. Lì
come fa?
È incredibile.
Con cosa scrive?
Con il naso. E la cosa che a me lascia un po' così è che i giornalisti che erano a San José avevano già... Non mi rompere il cazzo. avevano già visto tutto e quindi non gliene fregava nulla. Facevano solo le foto.
Chi era a casa aveva già visto tutto e non gliene fregava nulla.
I giornalisti che erano con noi all'evento a Milano avevano già visto tutto. E
sì,
quindi
non gliene fregava un cazzo a nessuno.
Esatto, cioè si crea quella mancanza di hype che secondo me è anche il bello di eventi del genere. Ed è il motivo per cui appunto io ieri lo dicevo anche lì all'evento Samsung... non c'è l'hype di aspettare quel nuovo telefono. Poi a me non me ne frega un cazzo, dicono ma anche iPhone non cambia niente. Però l'evento Apple di lancio dell'iPhone, cioè, è gli Oscar della tecnologia. Cioè tutti quanti guardano quella roba
ma
lì.
Ci sta, non tutti quanti possono partecipare agli Oscar, come giusto che sia. La democrazia è sempre stato un grande fallimento. E quali sono state le novità che ti sono piaciute di più di S24 Ultra?
Allora, molto difficile. Secondo me ci sono due cose che mi sono piaciute, che sono molto interessanti. La prima è stata l'intelligenza artificiale per i video in slow motion, nel senso che puoi rallentare ancora di più i video con un optical flow, come quello che c'è su DaVinci, eccetera. Quello è molto carino. Più che altro, io non ho mai capito perché sullo slow motion si punta tanto quanto si dovrebbe puntare. Io mi ricordo che quando ero in Germania con Giomo, in Belgio, lui aveva, mi sembra...
S22.
No, aveva il Huawei P cazzi. E aveva tipo una funzione che faceva tipo 9000 fps, merdosi, però ce l'aveva. Mentre adesso si è un po' dimenticata questa roba. Secondo me è super scenografico.
Anche secondo me.
E ho visto, ho provato l'S24 Ultra e anche lì è 120 fps sul 4K. Però arriva a 240 fps sul Full HD, mi sembra. Non fa quello step in più. Adesso c'è questa funzione che aggiunge frame, li blenda insieme, che è carina. Però io ci punterei un po' di più, perché secondo me lo slow-mo fa sempre scena.
Sì, ma quanti lo utilizzano, Simo?
No, lo so, però tipo ad esempio mia madre, lei che lavora coi cani, eccetera, ne filma un sacco, usa tantissimo, adesso che ha comprato l'iPhone, usa tantissimo la modalità slow motion, perché si diverte,
perché
è una roba
cani...
diversa, esatto. Quindi secondo me per il pubblico medio sarebbe una funzione molto più utile rispetto a tante altre che servono
sicuramente
un cazzo.
Sì, sì.
E l'altra cosa che mi è piaciuta è, non c'entra niente con la fotografia, e poi adesso parleremo del lato foto, che è quello che abbiamo qua su messo a fuoco apposta, è la parte di conversazione in lingua, che è molto interessante. Effettivamente funziona bene, l'abbiamo provata in real time, è figo, è una feature che ovviamente magari usa più chi viaggia, eccetera, perché se mi immagino in Giappone dover parlare con qualcuno, prenotare una roba, è impossibile altrimenti, cioè non parlano inglese, è proprio impossibile comunicare.
Però è la stessa cosa che puoi fare con Google Translate.
Assolutamente,
cioè
sono...
lo metti, glielo fai dire, lo metti...
Sì, no, quello è figo perché funziona in chiamata, cioè io posso chiamare un ristorante e fare questa
è
roba.
È vero, io l'ho vista più con l'accezione come accessibilità per chi ha qualche tipo di disabilità, piuttosto che la persona comune, perché col fatto che funziona anche via testuale soprattutto, effettivamente abbatte una barriera molto molto grossa. Io... nonostante sia un cane già solo con l'inglese, figuriamoci con le altre lingue, ad esempio non la utilizzerei, perché quante volte ti capita di fare una chiamata in una lingua che non è tua?
No, cioè, secondo me è una feature figa da presentare.
Però
e
fine
soprattutto
a se stessa.
Per chi viaggia tanto può tornare utile. Cioè, se viaggi molto, tipo, non so, prendo un tizio che fa il coordinatore per Sivola, salutiamo amici, se volete mandarci a fare un viaggio fotografico siamo qui, e può tornare utile magari per fare quella roba lì. Però ripeto, sono tutte cose super interessanti, però molto specifiche, e che secondo me fanno scalpore il giorno del lancio.
Sì, poi non gliene frega più un cazzo a nessuno.
Esatto.
Io la cosa che ho notato è stata che in parte, allora, io ho sempre espresso il mio pensiero nei confronti degli ultra di Samsung.
Non ce l'eravamo accorti.
Che No, ma è un pensiero in realtà positivo il mio, perché io quello che dico sempre è che dal punto di vista della produttività abbiano una feature che è letteralmente imbattibile perché ce l'hanno soltanto loro, ovvero quel cazzo di pennino, ok? E io ho sempre detto che per quanto mi riguarda gli Ultra di Samsung sono ottimi telefoni per chi fa lavoro da ufficio, per che ne so, un manager, certo, una persona che deve gestire tante scartoffie, appuntamenti, perché quel pennino effettivamente ti restituisce veramente un bel feeling. Io quando ho visto la prima parte di presentazione ho detto, sta a vedere che quest'anno invece di provare a scopiazzare Apple con le fotocamere come fanno tutti o inventarsi delle stronzate inutili, danno il focus lì, perché sembrava inizialmente che il focus fosse tanto lì. A un certo punto è comparsa anche la pennina. In realtà, come sempre, la pennina poi è stata meno fregata. Questa cosa qui non viene mai calcolata e puntualmente si cerca di, quest'anno, cercare di copiare Google con la parte di intelligenza artificiale e pochino, sempre sulla scia dello scorso anno, Apple sulla parte di fotocamere. Io dico, ragazzi, avete un prodotto che ha una caratteristica che lo identifica. Ma che cazzo, ma ne volete parlare?
Sì, sono pienamente d'accordo. La penna, secondo me, è veramente sottovalutata.
Ma è sottovalutato proprio lo strumento in quell'accezione lì. Cioè, per darvi un'idea, a me capita tantissime volte di entrare in un negozio, in un ristorante, e vedere i camerieri, i commessi, le persone che gestiscono i magazzini e tutto, utilizzare l'iPad mini, quando potresti fare la stessa cosa con un S23 Ultra o 24, certo, certo, che tra l'altro ti sta in tasca, a differenza dell'iPad mini. Però comprano l'iPad mini. Perché? Perché Apple ti ha fatto entrare nel cervello, in presentazione, che questo lo puoi tenere con una mano e annotarti le cose come se fosse un foglietto, perché è piccolo così.
Sì, sì, sì. No, hanno puntato veramente poco, a parte anche, ad esempio, la funzione del cerchiare le cose e quant'altro, che però l'hanno venuta molto più col dito che con la penna. È un peccato, perché secondo me non è che devi diventare per forza l'unico modo, ma se tu cominci a far entrare nella testa che quello è il modo migliore per interagire, viene una figata. E anche sulle modifiche delle foto l'hanno usata poche volte, si vede veramente poco loro che disegnano sopra, te l'hanno fatto vedere che lo puoi fare col dito.
Ma sì, ma perché palesemente quella penna lì, questo è un mio pensiero, volevano levarla da mezzo da quando hanno cestinato i Note e hanno rifatta comparire semplicemente perché hanno una fetta di pubblico affezionata ai Note che voleva quella penna, e quindi vabbè, la mettiamo, che così chi aveva il Note non ci rompe i coglioni. Ma loro, secondo me, non hanno mai voluto metterla.
Per me, io ripeto, è l'unica feature veramente interessante, perché la usi veramente tanto.
Sì, io quando lo provai l'anno scorso, provai l'S23 Ultra l'anno scorso, io lo provai quasi costantemente con la penna.
Sì,
perché purtroppo è la cosa diversa dagli altri prodotti, se no diventa un qualsiasi Android, come può essere il Pixel, come può essere lo Xiaomi, l'Honor, l'Oppo e quello che vuoi.
Ma
sai quali sono state invece le mie feature preferite?
Forse non voglio saperlo.
La scocca in titanio.
Per forza.
Soprattutto la colorazione titanio naturale. Posso dire, molto bella e originale. E il 5x ottico. Le mie preferite.
Perché?
Perché sono quelle che ha iPhone.
Parliamo delle fotocamere.
Delle fotocamere.
Apriamo la roba. Abbiamo aperto questa pagina. Allora, ragazzi, eccoci qui. Questa è la nostra pagina nel quale abbiamo deciso di confrontare, lo permette di fare Samsung, gli ultimi tre modelli. 24, 23, 22.
Ma anche se non lo permettesse, faccio quel cazzo che voglio nel mio podcast.
Comunque, come vedete, tra l'altro penso che abbiano usato lo stesso PNG per fare tutti i telefoni, perché sono identici. Madonna, sì, sì. Non è cambiato nulla. Qualcuno poi, cioè, la gente viene sotto, l'iPhone non è cambiato nulla. Beh, figa, sono uguali, è lo stesso PNG di merda, cambia lo sfondo e basta.
Vabbè, comunque.
Andiamo giù, saltiamo i colori, saltiamo il prezzo, eccetera. L'intelligenza artificiale, come vedete, è un'esclusiva dell'S24.
Però io vorrei ricordare a tutti quelli che hanno i modelli precedenti che potete fare le stesse cose con Google Lens, Copilot, ChatGPT, Google Translate,
Firefly,
che funziona anche da app, anche perché su S24 Ultra, visto che Simo ieri sera ha avuto modo di provare tutte queste bellissime novità incredibili, vero, e posso dire, sottolineare, esclusive, funzionano tutte quante su cloud, di conseguenza senza internet vi fottete.
No, più che altro a me è la roba che lascia un po' perplesso, nel senso, è super figo, perché secondo me a livello di impatto, per prendere la massa, che è poi quella che compra, perché ovviamente la massa è quella che compra.
Ah sì sì, questa roba qui, mia madre vede, oh, cerchio la cosa e mi dice che cos'è.
Esattamente, funziona molto perché a livello scenico è figa. Il punto qual è? Il punto è che non è una roba che viene processata dal telefono, cioè a differenza, non lo so, di Apple, che ti vende il fatto che solo con l'ultimo A9 cazzi puoi fare quella roba lì, poi magari non è nemmeno vero, ma
però la differenza è che quella roba lì la fa solo l'ultimo iPhone con il chip A9 cazzi, cioè non permettono a nessuno di fare quella cosa e rendono una cosa che nessuno è in grado di fare. Qui, esatto, invece, esatto, hanno preso delle cose che sostanzialmente ci sono terzi che già lo fanno da anni e lo fanno pure meglio.
Sì, 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 sì. Quindi è un po' così. L'unica roba che non è cloud-based è la parte di trascrizione delle chiamate, cioè di traduzione automatica, solo su 15 lingue. Le restanti devi avere la connessione a internet. Esatto, un DLC. E tutto il resto, il cerchia tu cerca, in italiano è tremendo, ragazzi.
Cerchia tu cerca.
Cerchia e cerca, veramente assurdo. È basato su Google Lens, quindi fondamentalmente è una feature che domani Pixel si sveglia, lo fa anche loro e tu sei fottuto.
E succederà esattamente questa cosa.
E qui tutto il resto, appunto, come diceva Manu, sono robe fighe, però che... no, mettiamolo che sono fighe, però sono robe effettivamente che sono disponibili con altre app di terze parti un po' ovunque e soprattutto, e qui spenderò una nota perché abbiamo un video, ho portato del materiale videografico.
Oh, le prove, l'inchiesta. Anche perché io posso dire una cosa, quella cosa col generative fill che hanno fatto vedere del tizio che schiaccia, cioè io la faccio da 2 mesi con Adobe Firefly sull'iPhone, ragazzi.
Aspettate un attimo, adesso vi faccio vedere un paio di video che ho girato là.
Bello.
Questo è il test del rumore, un attimo, un secondo se riesco a fare...
Vabbè, ma va bene anche così, si capisce.
Eccoci qua. Questa qua è una clip dello scontorno.
Beh, posso dire, cioè, lo scontorno, reattivo.
Il generative fill suo proprietario. Ci metto un attimino.
Oh.
Esatto.
Sono in tempo ad andare a casa a
prendere. Però il punto è che fa un po' di paciocco.
È come se tipo avessero fatto esplodere la persona che c'era lì.
Esatto. E l'altro problema grosso...
Ma che cos'è sta merda?
L'altro problema grosso qual è? È che tutta questa roba qua, se tu utilizzi l'intelligenza artificiale, ti aggiunge...
Ma ecco, la mia domanda è questa qui. No, quel watermark...
Esatto, te lo so per dire. Ti aggiunge quel watermark che non è in app. Cioè la foto viene generata e salvata con quel watermark. Nel senso, perché loro cosa ti dicono? Così la gente sa che è utilizzato.
Ma la taglio, taglio.
Esatto.
Mi rompi solo il cazzo.
Esattamente, esattamente quello che ho pensato, la stessa cosa.
Ma che cazzo di problemi avete? Tra l'altro ora queste cose dell'AI vengono messe nei metadati dei file.
Vengono anche messe nei metadata.
Appunto, ma per forza, perché quella cosa lì succede per forza. Quindi se tu la carichi su un
sì, sito... Sì, su Content Credential vedi
su un sito apposito per la cosa, tu vedi tutto ciò che è stato fatto. Quindi quel watermark non serve a un cazzo. Tu rompi solo i coglioni. Già io non voglio scattare in JPEG perché è una merda, ok? Tu mi aggiungi anche il watermark, vuol dire che tu sei stronzo.
Esatto. E quindi niente, purtroppo quel watermark lì non si può togliere. Per me è veramente una roba assurda. Tra l'altro magari si può, però io ho cercato un po' nelle impostazioni della fotocamera delle cose ed è impossibile levarlo.
Ma chissà perché no. Allora, io ieri nei video che ho visto nessuno è riuscito a toglierlo. Tutti quanti dicevano ti mette questo watermark e nessuno è riuscito a toglierlo.
Okay, no, no,
incluso
no,
anche BHD.
Okay.
Quindi nel caso tu non fossi riuscito ti dico che non c'è riuscito neanche il migliore che fa queste cose qui. E... il che vuol dire che è una merda l'user experience.
E basta, quindi diciamo che in linea di massima è carina come funziona.
No, fa cagare tutto. Cioè, siamo
no,
sinceri.
No, aspetta un attimo, fammi arrivare al punto. È carina come funziona in presentazione, eccetera, e soprattutto per persone che, a differenza nostra, non conoscono che esiste il generative fill di Photoshop, non sanno cos'è Firefly, non sanno cos'è Copilot, eccetera. Se lo ritrovo tutto quanto sul telefono, punta, clicca e vaffanculo, e ci può stare. Ma dato che qui su Messa a Fuoco parliamo a professionisti del settore, a gente che con questa roba ci campa e magari sta scegliendo il telefono da comprarsi per sfruttare al massimo e usarlo nel proprio lavoro, questa funzione non è mai all'altezza del generative fill.
Ma anche già quello fatto dal sito dal telefono, perché quello dal sito del telefono
è lo stesso,
è lo stesso perché è cloud based e lavora sui server di Adobe come quello da computer.
Esatto.
Quindi,
cioè, se volete usare
uguale
il generative fill, ragazzi, andate su Firefly di Adobe e se avete l'iscrizione del cloud potete accedere, ve lo salvate da Safari sull'iPhone come app e vi appare sullo schermo, ci accedete e lui apre la pagina web, caricate
la foto e avete generative fill esattamente come da desktop.
E andando avanti però, perché adesso dobbiamo parlare di cose serie, cos'è cambiato? Lo schermo è leggermente migliorato,
ma
è un po'
cazzo
più luminoso, eccetera eccetera.
Ogni anno sono tutti più luminosi.
Esatto. Il titanio non serve a un cazzo se non per la resistenza, perché il telefono pesa letteralmente più dell'S22 Ultra
e un grammo in meno dell'S23.
Esatto. Quindi il titanio non alleggerisce il telefono e,
anche matti ragazzi, è molto interdetto
e, sì, è allucinante questa roba. La RAM viene potenziata solo a 12, non ci sono più le due scelte, direi meno male ragazzi.
Masticazzi.
E eccoci qua.
Ragazzi,
a me fa ridere che la fotocamera anteriore di S22 era meglio, aveva più megapixel. Che scelta strana.
Ma è tipo come quando vai al mercato,
eccoci,
che trovi,
eccoci qua. Io, prima di far partire Manu, perché conosco i miei polli, voglio fare i complimenti a Samsung.
Spiega.
Che è riuscita incredibilmente a copiare Apple perché ha messo la 5 per al posto che la 10 per che aveva l'anno scorso. Per me è incredibile. Cioè, scendere addirittura di moltiplicazione per me è fantascientifico.
Più che altro, sai per me cos'è fantascientifico? Allora, il fatto che per anni, la gente ha rotto, la gente e Samsung hanno rotto il cazzo con sta 10 per inutile perché non serviva a niente, come non serve a niente quella su tutti gli altri telefoni. Per me non serve a niente neanche la 5 per, compresa quella di iPhone.
Non so, a me piace.
Però, vabbè, e non siamo qui a questionare su questa cosa qui. Scendere a 5 per vuol dire che tu non stai facendo le cose come dice la testa tua, vuol dire che tu stai copiando il competitor, punto. Per me chi compra prodotti di un'azienda che fa così, per me dovrebbe un attimino farsi due domande su cosa sta comprando.
Allora,
anche perché poi qui c'è una cosa, porca di una puttana, che mi dà un fastidio tremendo, perché poi è quello che succede nelle recensioni, perché sono tutti dei coglioni a fare le recensioni, ok? Che qua c'è scritto qualità ottica 2 e 10 per, e tutti diranno c'è ancora la 10 per, no, non c'è più la 10 per, perché è un crop di merda, come la 2 per di iPhone, come...
Esatto, cosa è successo? Basta. Fondamentalmente Samsung prima per la 10 per utilizzava un sensore da 10 megapixel. Quindi hanno fatto questa roba qua. Adesso la camera è composta.
Hanno fatto quello che fa iPhone con la 1 e la 2 per. Basta, non hanno fatto niente di più.
Esatto, hanno fatto... ci sono quattro fotocamere al momento attive. C'è la principale da 200 megapixel, che è la stessa dell'anno scorso, identica, sensore uguale, non è cambiato un cazzo. C'è l'ultra grandangolare, anche qui non è cambiato un cazzo. Poi abbiamo la 5 per nuova con un sensore nuovo da 50 megapixel e una 3 per sempre con un sensore da mi sembra 10 megapixel, 12 forse. Non ho proprio capito il perché, cioè non ho capito il perché hanno fatto questa cosa quando...
Te l'ho appena spiegato.
Ti voglio molto bene. Quando credo che con un sensore da 200 megapixel, tu facendo un sensore da 200 megapixel ma buyer, quindi potendo andare a sommare, potevi ricavare una 5 per zoomando praticamente. Cioè croppando, rimappando i pixel. Perdere la 10 per, che secondo me è vero, è una gimmick che non serve a un cazzo, ma almeno identificava
il prodotto,
una tua roba.
Se cioè, tu pensavi a S23 Ultra, pensavi a 10 per. Cioè io non ho mai pensato a niente, nessuno ha mai pensato a nient'altro. E quando uscì l'iPhone lo scorso 7 ottobre, quando cazzo è uscito, con la 5 per, tutti, nessuno, compresi i recensori, non si sono tenuti dal dire, però Samsung ha la 10 per. Magari Apple poteva mettere la 10 anziché la 5. Tutti. Ora, nelle recensioni, cosa direte? Io voglio sapere cosa di tutti, dal più grande al più stronzo, tutti, cosa direte? Perché questa cosa qui è la riprova che quella roba lì era inutile e semplicemente si punta a copiare Apple. Tutti lavorano in quest'ottica qui.
Io adesso quello che mi chiedo è, dato che prima la 10 per, la 100 per, scusate, quella con cui tutti fotografavano la luna che faceva tanto scalpore, guarda come la differenza fra scattare la luna con l'iPhone e col, col Samsung. Quanto la foto verrà strana, perché adesso sarà un sensore da 50 megapixel, quindi comunque con molto più rumore rispetto ai 10, che dovrà non solo, sarà una 5 per ottica, quindi man mano che tu zoomerai andrà a distruggere tutto rispetto a prima che partiva da 10 per e andava a zoomare. E sicuramente l'intelligenza artificiale farà un lavoro di recupero di roba eccetera, però sarei curioso di vedere la differenza sostanziale della 100 per.
Io vorrei provare la 10 per dell'S24 Ultra, perché per me la 10 per dell'S23 Ultra, salvo le condizioni di luce perfetta, cioè a meno che non usciate mezzogiorno, cioè col sole qui, faceva abbastanza, cioè non era una qualità particolarmente alta. Ora che addirittura è digitale, sarà una merda. Cioè, sarebbe da provare, ma non penso lo farò mai sul canale.
Sicuramente la cosa che succede è che la 5 per è molto migliore a livello qualitativo rispetto alla 10 per dell'anno scorso, al di là dello zoom, proprio perché il sensore è più grande, è un pochino più grosso, mi sembra anche, più luminoso, ma soprattutto appunto hai più megapixel.
Però, visto che ora il comparto camere è praticamente lo stesso di iPhone, perché non c'è una differenza, ora dal comparto cam, cioè ora nella scelta tra Samsung e iPhone si basa solo sulla qualità finale dell'output che esce. Quindi per me questa cosa da parte di Samsung è stata decidere deliberatamente di mettersi sullo stesso piano di iPhone e dire bene, prendete quello che per voi è la qualità migliore. E se in foto possiamo stare qui a parlarne perché ci sarà quello che arriva, no, ma in video io non l'ho ancora provato, ma ragazzi, è come sparare sulla Croce Rossa.
L'unica roba interessante che hanno fatto, e questa è una feature che secondo me sarebbe bello vedere anche sugli iPhone, hanno introdotto lo switch del RAW tra 12, 24 e 50. Quindi il 24 è stato aggiunto, prima non si poteva fare. Non c'è RAW a 200 megapixel, che posso dire, secondo me è una stronzata. Io permetterei di farlo proprio come feature da serie. Vado su, vedo un bellissimo paesaggio,
esatto,
lo metto
mi
lì.
Fermo, lo faccio.
Esatto,
bello.
Non ho provato lo shutter lag, ho evitato, non volevo mettermi in questa roba qua. E, però sì, cioè, secondo me, posso dire la mia, sì, è il mio podcast, quindi vaffanculo, è molto più interessante il Pixel ancora, perché almeno ha messo 50 megapixel su tutte le camere, cioè anche l'ultra grandangolare.
La parte di AI è molto più interessante quella del Pixel, perché fa molte più cose, è molto più...
Sulla parte di AI tra Pixel, questo me la tengo per ultimo, perché voglio fare un ragionamento finale che secondo me ha perfettamente
però,
senso. E
cioè,
basta,
secondo
ragazzi,
me il comparto camere quest'anno è veramente deludente. Io vorrei ovviamente fare i complimenti e salutare tutti gli influencer, fotografi e videomaker che ieri mi hanno frantumato il cazzo su Instagram, che collaborano e vengono pagati con Samsung, da Samsung per parlarvene. Quest'anno vorrei sapere di che cazzo parlate.
Posso dire una roba, tanto tutti... ormai non è andata in porto, sono stato contattato anch'io per fare...
Posso dire, è stata una benedizione che non si dà, perché vedere gente che parla di foto e video che mi dice non vedo l'ora di provare il Silk Road to Search mi ha fatto un po' ridere, perché ho detto ragazzi, cioè, se questa è la cosa di cui dovrete parlare quest'anno e fate i fotografi e videomaker,
state
freschi.
A livello video non c'è nulla, non c'è log, non c'è registrazione sull'SSD, ho provato a chiedere, non è stata aggiunta. Posso dire un'occasione veramente mancata, perché...
Ma come, ma non lo facevano tutti? Cioè quella di iPhone non era una stronzata, perché già tutti lo facevano.
No, non c'è. Non c'è un log proprietario. Per me è una grande mancanza. Soprattutto...
No, non c'è log?
No.
Ma va?
L'unica roba...
Ma come? Ma non era una cazzata quella...
Esatto, l'unica roba figa...
No, ce n'è una.
C'è una roba figa.
Pazzesco.
Penso ci sia da tanti modelli, ma l'ho notata solo quella volta lì. In video puoi connettere direttamente alla fotocamera principale un microfono Bluetooth o via cavo, eccetera. E ha una funzione figa che praticamente ti permette di usare entrambi i microfoni, quindi avere sia il microfono attivo di chi tiene il telefono, sia di quello collegato via Bluetooth. Quella roba lì è carina, però niente log, niente formati strani.
Però io ho una domanda, cioè uno dei due microfoni però è collegato al telefono,
sì.
Quindi e cosa mi cambia da mettere un ripetitore tipo quello dei Rode e avere un microfono tu, un microfono io e
ti costa di meno.
Beh, uno che fa una cosa del genere, 200 euro di microfoni li può spendere.
Vabbè, però...
Però
cioè...
ci sa, su internet ci sono anche i morti di fame.
Esatto. E quindi niente, questa è una delle poche cose che ho visto. E io vorrei fare un ragionamento per concludere. Non commenterò la qualità fotografica. Ragazzi, io ho scattato con l'app proprietaria di Samsung il RAW a 50 megapixel, confrontandoli con i 48 megapixel di iPhone. E il rumore generato sul RAW dalla fotocamera di Samsung Galaxy S24, c'è anche il video, ve lo mettiamo adesso in sovraimpressione così lo vedete, è agghiacciante. Fine. Non è che c'è altro da dire. Fa schifo ed è assurdo come sti cazzo di telefoni Android, nessuno escluso, forse il Pixel si salva
anche,
un po'.
Anche l'Ultra di Xiaomi lavorava bene.
Porca miseria, c'era una quantità di rumore digitale, nemmeno monocromatico, porca troia, RGB,
sì, è proprio
assurda.
È il rumore di foto spaccata, perché comunque, nonostante sia un RAW, viene fatta una lavorazione.
Esatto. Ora, qualcuno mi dirà, con l'Expert RAW è diverso.
Non è vero, perché l'anno scorso mi avete fatto le palle così che su Expert RAW non va bene, bisogna usare l'app nativa. Quindi, cosa bisogna usare su sti Android di merda? Qualcuno adesso arriverà... com'è che si chiamava quell'app del cazzo che dicevano tutti di scaricare?
Google Lens.
Google Camera.
Google Camera.
Tu scarica Google... No, io non scarico un cazzo, spendo 1500 euro di telefono. Io uso quella nativa, cascasse l'universo.
Esatto, e purtroppo quella nativa ha dei problemi veramente grandi. E basta, non commenteremo più, non so se lo proveremo, io sinceramente non ne ho proprio voglia.
Nemmeno io. Io, allora, prima della presentazione, devo essere onesto, in realtà avevo tantissima voglia. E visto la presentazione ho detto... Non c'è niente da dire. Cioè, quello che c'è da dire lo stiamo affrontando ora. Adesso,
esatto.
A parte le gag e tutto quello che volete. Cioè, quello che abbiamo da dire l'abbiamo detto ora. Non c'è letteralmente nessuna novità, se non qualche gimmick, come ha detto Simo, che può andare bene per la zia Concetta che deve capire sua nipote che vestito c'ha addosso. E fine, non c'è nulla da dire. Infatti, anche i video che ho visto ieri, tipo quello di MKBHD, io ho visto soprattutto, cioè mi sono fermato a vedere bene quello di 8 e MKBHD. Nessuno dei due ha... si è sbilanciato, nessuno di due ha parlato in maniera profonda, hanno fatto vedere queste cacate dell'AI e si sono fermati lì, perché qualità foto la stessa dell'anno scorso, camere ne hanno persa una, hanno messo la 5 che dici e sti cazzi, e non ci sono state migliorie da nessun punto di vista, hanno fatto questa introduzione di lato AI che per me arriverà un momento in cui arriveranno anche sui modelli vecchi, change my mind, anche perché se lavora in cloud, non capisco in presentazione cosa voglia dire lo fa grazie a un processore apposta che c'ha questo. Non capisco il senso, perché se lavora su internet che cazzo ti serve il processore?
Io dirò una roba fondamentale. Per me quest'anno il telefono Android migliore presentato, vabbè l'anno scorso però lo mettiamo nel mondo di quest'anno, è stato il Pixel 8
Anche
Pro.
Anche secondo me.
Perché ha fatto veramente, infatti vorrei provarlo, sarei veramente curioso di provarlo, sia per i megapixel messi su tutte le camere, sia per il lavoro fatto in intelligenza artificiale. Per me c'è un enorme problema. Se la tua feature principale è qualcosa che può essere fatto da app di terze parti, che è vero, sono uno sbatti, c'è un problema. E il problema è questo. Samsung non è un'azienda di intelligenza artificiale. Per quanto la integri, eccetera, come stanno facendo tutti, ma la stessa Apple usa l'intelligenza artificiale per risistemarti le foto quando scatti un file RAW, perché le scatta...
Lo Smart HDR che c'è da 5 anni è intelligenza artificiale.
La cosa è questa. Samsung non potrà mai essere competitiva. Magari lo sarà, change my mind, però non lo so. Al momento è un casino, rispetto a un ChatGPT-4 di OpenAI, rispetto a un Copilot di Microsoft, per il semplice fatto che loro fanno solo quello. Perché OpenAI è un'azienda di Microsoft che fa solamente quella roba lì. Midjourney sarà sempre più potente di qualsiasi generativa di altre aziende come Samsung, come potrà mai farlo Apple, se un giorno lo farà, dubito. E allo stesso tempo anche il generative fill, quello di Adobe, sarà 100.000 volte più potente, perché fanno solamente quello.
Cioè, ad esempio, io una cosa, ad esempio, che secondo me sarebbe potuta essere veramente una grande occasione. Volevi mettere il generative fill, ok, all'interno del telefono.
Fai una partnership con Adobe. E rendilo esclusiva per il primo anno.
È esclusiva per quello, e tu basi tutto sul fatto che foto, puoi usare il generative fill, chiamatelo come cazzo volete, col pennino. Era una figata, ragazzi.
Sì,
roba era una bomba.
Cioè, fare una partnership magari con Adobe, dove il sistema di modifica magari che usi per le foto è Lightroom. Cioè, se ti compri l'S24 Ultra, tu hai Lightroom Classic installato già sul telefono e usi quello sempre per modificare le foto.
Ma oppure hai l'app, cioè, è presente l'interfaccia di Firefly su browser da mobile. Hai quella roba lì, basta. È un pulsante, carica, metti dentro, hai due... opzioni, generative fill e la maschera quella intelligente, vai
certo.
Selezionare, ti fa, basta, a prova di scemo.
E soprattutto, allo stesso tempo, utilizzando terze parti integrate, hai molti più update,
esatto.
Perché Samsung adesso dovrà mantenere degli update e degli standard che dall'altra parte stanno andando a una velocità 100 volte superiore.
Banalmente il generative fill di Photoshop, appunto, funziona meglio di quello di Samsung, perché quella roba che abbiamo visto nell'esempio prima, schermo, che hai fatto tu, non l'avrebbe fatta Photoshop. E qualcuno mi dirà, ma però devi avere il computer e tutto. Non è vero, perché Firefly da mobile è quello lì, quindi ce l'hai già sul telefono.
Cioè, l'unica roba è che al momento Firefly non ti permette di selezionare il soggetto, spostarlo e riempirti i vari spazi, eccetera, ma sono tre clic in più. Cioè, selezioni il soggetto, lo sposti e poi lo riempi. Anche perché anche lì la selezione del soggetto te la fanno vedere dallo schermo, ma se tu vai a zoomare tanto, io ho visto il video di Petapixel che l'hanno provato, cazzo c'ha un dito di bordo, perché ovviamente non hai poi controllo su un cazzo, cioè lo fai in automatico ma tu non puoi controllare la maschera, eccetera.
Sì, anche perché l'esempio che hanno fatto vedere è una persona che salta, quindi staccata dal terreno, quindi che non ha il problema più grosso, ovvero l'ombra.
Certo.
Con dietro un muro a tinta unita, che da riempire con un generative fill è la cosa più facile.
Poi te lo fanno vedere sempre, cioè se vai
te lo fanno vedere sempre piccolo. Se lo fai su una persona in piedi con questa roba dietro, cosa succede?
Secondo esatto.
Voi?
Io la roba che dico per tutti quelli che verranno qua sotto a rompere il cazzo è: capisco che questa roba qua, appunto, è per la mia madre, che non gliene frega nulla se il bordino non è perfetto, eccetera, perché è l'utilizzo base, vuole spostare il cane dal punto A al punto B, lo fa bella lì. E io ripeto sempre una roba, qui non siamo però, non parliamo a un pubblico generalista, ma parliamo a professionisti, e quella roba lì non è utilizzabile a livello professionale. Cioè, comunque, se lo vuoi fare bene, devi passare da Adobe.
Ma bene anche se fai il content creator e vuoi pubblicare una bella storia, cioè non bene se hai il fotografo professionista.
Certo, certo.
Se fai il content creator e vuoi fare una storia simpatica, quella roba lì non verrà
bene.
Cioè, per
dirvi, lo scontorno più o meno per chi ha iPhone è la stessa qualità dello scontorno di quando clicchi un soggetto e lui te lo ritagli in maniera automatica. Tra l'altro,
aggiunta
esatto.
Anche sull'S24.
E, quindi basta. Non ho provato la portrait mode, avrei voluto vedere se è migliorata, perché l'anno scorso era veramente problematica, un po' come per il Pixel. Però questo è, cioè, a me dispiace, perché io sono sempre dell'idea che la concorrenza aiuti a migliorare tutti quanti. Ma quest'anno davvero non c'è alcun tipo di miglioramento veramente, veramente interessante da nessun punto di vista. Almeno l'anno scorso c'erano i 200 megapixel sulla principale, che passava da 100 a 200, dici, vedremo cosa succederà. Non serve a un cazzo, ma vedremo. E avrei voluto vedere anch'io la parte video un po' più curata, è migliorata la stabilizzazione, c'è l'action mode, eccetera, però il log, l'SSD, per i professionisti, con iPhone, fa veramente tanto la differenza. E soprattutto, sai cosa? Quelle sono quelle funzioni che poi ti tengono il telefono alimentato tutto l'anno, perché iPhone 15 è uscito a settembre e ancora oggi escono video su YouTube di gente che crea il suo rig, crea il suo cage, ti fa vedere la qualità incredibile, poi magari a livello di impatto non cambia così tanto, ma ti mantiene l'hype costante e soprattutto il focus su quella roba lì. Samsung non lo sta facendo.
Ma non l'ha mai fatto con nessuna funzione.
E purtroppo quella roba lì poi penalizza il mercato, perché iPhone continua a essere sulla bocca di tutti per questa roba del log, soprattutto sui content creator. L'S24...
Io parto sempre dal presupposto che se un'azienda, per parlare del proprio prodotto, ha necessità di pagare a tappeto persone che lo facciano per lei e non far parlare il prodotto da solo, vuol dire che il prodotto non è valido. Io tendenzialmente quando...
In esclusiva.
Tra l'altro, io quando vedo aziende che all'uscita fanno a tappeto cose a pagamento, ho già capito che quel prodotto lì sarà una merda 100-100. Perché...
Sì, con cosa pagamenti intendo non mandano l'influencer a fare...
Esatto, perché se tu mandi il prodotto all'influencer o mandi l'influencer a fare un'attività...
Esatto.
L'influencer però può anche dire è una merda. Ad esempio le fotocamere nessuno mai viene pagato. Io se provo la Sony a 7 cazzi e mi fa cagare, io lo posso dire nella recensione. Perché non, non violo nessun termine contrattuale.
Esatto.
Ma se sono stato pagato e si vede perché c'è scritto AD, eccetera, eccetera,
sì,
devo per forza non sbilanciarmi o se non in senso positivo. Io quando vedo questa cosa qui capisco già che il prodotto non è forte. E infatti poi vedendo ho avuto la conferma quest'anno e il prodotto era veramente debole secondo me. E l'ho visto perché ho visto molto più movimento prima. E hanno preso veramente... è un mese che vengo
posso
stuprato
dire, se arrivano a chiedere a me... C'è un problema.
C'è un problema enorme. E di conseguenza, secondo me, già solo quella cosa lì è un grande campanello d'allarme per il consumatore. Quello un pochino, io capisco che tante persone magari queste dinamiche dei social non le comprendano, ci sta perfettamente. Noi ci siamo dentro fin sopra la testa e le comprendiamo al 100%.
Posso dare un attimo la camera al volo? Io avrei accettato comunque per il meme se avessero accettato le condizioni, però purtroppo no, quindi niente.
E poi soprattutto il discorso dell'esclusività è automaticamente è un voler... semplicemente nascondersi, cioè nascondere il problema sotto il tappeto.
Sì,
perché
certo.
Io finisco l'esclusività, torno a usare iPhone e prendo il tuo S24 Ultra che mi hai dato, è pure pagato, lo vendo e ci faccio altri 1.000 euro, quindi
500 perché si svaluta la luce.
Sì, si svaluta la velocità della luce, forse lo posso usare come fermaporte. Quindi io quello che vorrei dire alle aziende, soprattutto di telefonia, che hanno questa pratica in tante, iniziate ad andare un pochino oltre, cioè smettete sempre di guardare chi sta facendo meglio di voi e rincorrerlo o addirittura cercare di nasconderlo, perché quest'anno l'obiettivo, come ogni anno di Samsung, è togliere gente ai competitor, non mostrare il prodotto e far parlare il prodotto da solo. È come far giocare una partita di calcio e il tuo obiettivo non è fare meglio degli avversari, ma scassare gli avversari in modo tale che vinci a tavolino. È veramente una politica del cazzo, ragazzi. Io, il mio è un augurio, so che è
gettato al vento.
Sì, perché c'è la mia utopia pura, al di là di quello che uno preferisce o non preferisce, però è una pratica che io non condivido. Io ogni volta che si parla di soprattutto smartphone, perché chi mi segue sa che io uso iPhone e non me ne frega un cazzo del resto, e cerco sempre di dire, io ne parlo in maniera onesta e trasparente, però l'esclusività no, perché è strano, cioè agli occhi della gente io vedo persone che fino all'altro ieri utilizzavano iPhone, che ora su Team Galaxy. Ma Team Galaxy cosa? Team Galaxy nel conto in banca, Team Galaxy. Poi vai a vedere gente che viene pagata per fare i video dedicati e si riprende con l'iPhone, o gli incontri di persona e vedi che hanno il Samsung in tasca solo per fare qualche
senza
foto ogni
SIM.
Tanto senza SIM per da pubblicare su Instagram e poi usano l'iPhone.
E è vero, non faremo nomi ovviamente perché non vogliamo essere denunciati, ma
sono storie
siamo...
vere che noi abbiamo visto di persona, gente che fa queste robe qui e dice sto telefono è una merda. È un discorso finale legato proprio all'industria in generale.
Esatto.
E c'è lo stesso problema anche in fotografia, cioè proprio con le fotocamere.
Assolutamente sì, vero. Senti, cosa? Niente, non è una piccola cosa così, codice Morse. Sentite ragazzi, questa puntata è durata veramente tanto.
Posso dire, sta per uscire un altro telefono.
Io sono molto... Ecco, forse per il 14 sì. Ultra di Xiaomi sono gasato.
E Xiaomi stanno spingendo, cioè sono belli incazzati.
Che l'anno scorso per la prima volta ho aperto dei RAW e ho detto, oh.
Io li ho editati per la campagna e ti dirò, ho detto,
E ragazzi, okay. Con Xiaomi abbiamo un rapporto di, cioè facciamo le loro campagne, ma sanno benissimo che utilizziamo iPhone, non gliene frega un cazzo.
Ci sono dei reel, io ho fatto delle masterclass di Xiaomi con l'Apple Watch al polso. Loro sanno perfettamente cosa noi utilizziamo, ma sanno perfettamente che noi diciamo quello che pensiamo. Quindi se il prodotto è una merda, glielo diciamo in faccia, non come fa la gente.
Letteralmente
alla persona a cui lo dobbiamo dire, come se è buono glielo diciamo in faccia e non è un problema.
Il 13 Ultra è stato il primo smartphone che mi ha dato un RAW dove ho detto
okay. Ma anche il 13 Pro
sì è vero e quindi sono molto casato per questo 14, vedremo quando uscirà, speriamo di provarlo presto, vi faremo sapere, ma qualcosa secondo me vedrete e basta, io direi basta,
ci rivediamo il prossimo con l'S25 Ultra sperando vada meglio.
Ah, tra l'altro c'è già un leaks. Metteranno la 3 per.
Ah sì?
Sì, torneranno ancora più indietro.
Ma ci sta.
Le stanno riaffrontando tutte.
Tra l'altro sembra che vogliano fare il loro iPod Touch.
Topperia mega missile. Va bene ragazzi, grazie a tutti per essere stati fin qui.
Prego.
Ovviamente vi aspettiamo sotto nei commenti, brutte teste di cazzo.
Non vedo l'ora.
E niente, grazie.
Mi raccomando, condividete questa puntata con gli amici e nei gruppi Samsung, Fan, Galaxy, Bro.
Ah, grazie per la giacca, è molto bella. College Samsung. Team University. E basta ragazzi, ci vediamo presto. Mi raccomando, continuate a seguirci perché settimana prossima uscirà la prima intervista del podcast.
Indovinate chi è? Sandro Pertini.
Non è vero. E Luca Laurenti. E basta ragazzi, lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Uscirà anche un backstage pazzesco fra un po'.
Di cosa?
Della nostra avventura per lo Jaeger Music Club.
No.
Ma soprattutto ragazzi, si torna a Sanremo e quest'anno vi portiamo con noi a Sanremo. Quindi seguite Crop su YouTube, mi raccomando. Sarà molto divertente.
Sul mio OnlyFans troverete Simo.
E basta. Ciao
questo
a tutti
pezzo
ragazzi.
Devi tagliare.
Ci vediamo lunedì prossimo con la prima intervista. Ciao tesori.